ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Visto l'argomento di questa puntata, che praticamente è una puntata che si incardina sul controllo del lavoro riproduttivo e quindi del nostro corpo in fin dei conti, vorremmo aprire con una frase di Louise Michel che dice: non ho voluto essere razione di carne per l'uomo, né dare schiavi ai Cesari.
Vado Come avevamo anticipato prima, la trasmissione di oggi, come al solito, è divisa in due parti. La prima parte prendiamo spunto da una notizia di attualità abbastanza funesta, che è quella che vi anticipavamo anche la settimana scorsa, e riguarda una speciale e particolarissima misura di sostegno alla maternità, se così la possiamo chiamare, che hanno messo in campo le aziende della Silicon Valley, Apple e Facebook. Quindi da questa notizia andiamo a parlare di maternità, maternità e lavoro, ma anche come è evoluta la concezione della maternità e forse anche come ce la viviamo noi, insomma, da questa parte della barricata. E alle 20:30 ci sarà sempre la parentesi di Elisabetta, che segna il passaggio alla seconda metà, che quest'oggi si chiama Scenari Materni, quindi restiamo in tema. E invece l'ultima parte avremo in collegamento le compagne della consultoria autogestita di Milano, che ci parleranno della manifestazione che hanno indetto per il 25 ottobre.
Allora, cominciamo con la notizia che abbiamo annunciato già la volta scorsa, insomma, di cui si sta parlando molto, proprio per la natura, insomma, della richiesta. Facebook e Apple pagano il congelamento degli ovuli delle proprie impiegate. I due colossi americani hanno deciso di mettere mano al portafoglio per agevolare le donne in carriera, ma introdurre migliori sistemi di sostegno alle madri lavoratrici non sarebbe stato più semplice? Donne che lavorano a tempo pieno e che non vogliono rinunciare alla carriera, ma anche donne a cui il proprio impiego non permette di mettere al mondo un figlio senza andare incontro a mille difficoltà logistiche ed economiche. Hanno pensato a tutte loro, Facebook e Apple, i due giganti della Silicon Valley, e si sono offerti di pagare il procedimento per consentire alle proprie dipendenti di congelare gli ovuli nell'eventualità che un giorno decidano di fare un figlio. Ma è davvero a loro che fanno un favore decidendo di pagare per la procedura? Non sarebbe stato più semplice introdurre sistemi migliori di sostegno alle madri lavoratrici? In ogni caso, Facebook ha già iniziato, mentre l'Apple avvierà la procedura a gennaio, hanno riferito i loro portavoce. Quindi le due aziende sono le prime a offrire un tipo di copertura per motivi non legati a condizioni mediche. Avere una carriera e anche bambini è una cosa molto difficile da fare, dice Bridget Adams, sostenitrice del congelamento degli ovuli e creatrice del forum Egg Assurance. Qui postilla, io sono andata a vedere questo sito e è praticamente sì un sito dove si congelano le uova, non le uova,
esattamente, su internet,
gli ovuli,
dici?
Gli ovuli, scusate, però cioè veramente sembra tipo quando congeli le uova di Pasqua che ti avanzano nel frigo.
Vabbè, sì, perché praticamente alla stregua di incubatrici, quindi certo. Giustamente,
cioè. Quindi sì. E offrendo questo beneficio, le compagnie investono nelle donne, ha proseguito, sostenendo la loro decisione di condurre la vita che decidono. Mentre le tecniche e le percentuali di successo stanno migliorando, non c'è alcuna garanzia che il procedimento porterà alla nascita di un bambino. La Società Americana di Medicina della Riproduzione non tiene statistiche complete sui bambini nati da ovuli congelati. Infatti il gruppo mette in guardia sul congelamento per estendere la fertilità, anche se gli esperti dicono che la donna congela gli ovuli, maggiore è la sua possibilità di successo. I medici spesso raccomandano alle donne di congelare almeno 20 ovuli. In media, infatti, si pagano fino a $10,000, quasi 8,000 euro per l'operazione, di più $500 all'anno per la conservazione. Cioè, non paperon de paperoni, se può.
Però questo infatti è anche un punto interessante, no? Perché uno di primo acchito direbbe ma è antieconomica questa scelta, ma ovviamente poi subito uno si rende conto, insomma, che non fanno mai scelte antieconomiche le aziende, no? I padroni. Quindi pensa quanto capitale hanno accumulato per poter, perché gli conviene, affinché gli convenga di più pagare tutte queste cifre per congelare gli ovuli, piuttosto che, e quindi spremendo, diciamo, no, le lavoratrici fino all'osso, piuttosto che, diciamo, non lo so, fare degli asili nido, piuttosto che degli assegni di sostegno o delle misure, cioè, quindi hanno.
E perché in effetti questo tipo di operazione non ha niente a che fare con il rapporto diritto alla maternità, diritti anche questi generici, no, di supporto eccetera. No, questa è una scelta politica precisa, c'è un sistema di controllo che è molto diverso.
Infatti non è neanche il rapporto forse direttamente alla produttività della singola lavoratrice, no, e quindi al prodotto, diciamo, dell'azienda, ma proprio invece a livello, diciamo, di politica più ampia, cioè proprio di politica
infatti
sociale.
Infatti si aprono tantissimi scenari su una notizia di questo tipo a diversi livelli, cioè che cos'è il controllo del lavoro riproduttivo, quindi che cosa significa in un momento economico come questo per chi gestisce l'economia e quindi il momento politico, gestire la fertilità. Quindi quando gli serve si comporta in un certo modo, quando non gli serve si comporta in un altro modo. A me così di primo acchito è venuto in mente anche una cosa, cioè che le modalità e l'aspetto esteriore cambiano e si adattano per esempio alle scelte tecnologiche e anche agli sviluppi della tecnologia, però di fondo questo non è altro che una variante di quando negli anni 50 ti cacciavano quando ti sposavi e quindi tu dovevi dare la garanzia che saresti stata a lavorare finché non ti saresti sposata. C'è stato un servizio l'altro giorno proprio in televisione su questa cosa qua, un vecchio documentario in cui venivano interrogate le prime lavoratrici, no, la donna che entrava nel mondo del lavoro, e questi servizi Rai che poi restano sospesi nel vuoto sempre nel passato, no? Quindi non si legano mai al presente. E loro dicevano sì, che finché finché non si sposavano stavano lì, e poi comunque sapevano che gli avevano chiesto, che c'era questa clausola per cui sarebbero dovute andare via.
E dopo, è una cosa che hanno fatto anche di recente, comunque, no? Con le dimissioni,
esatto,
in bianco.
Dopo c'era la lettera, è stata introdotta la famosa lettera di dimissioni in bianco che era legata al figlio e quindi, no, a una possibile maternità, eccetera. Questo è un altro livello, ma dello stesso meccanismo.
Sì, assolutamente. Poi appunto, vabbè, loro coprono queste spese, il che fa pensare che sicuramente, insomma, ci sia un accordo economico comunque tra l'azienda che si occupa del congelamento degli ovuli, ovviamente, tra l'altro, perché c'è, cioè, nel senso che tu gli regali 20.000 euro così, addirittura l'Apple lo fa anche per le lavoratrici part time, cioè nel senso proprio che normalmente non c'hai manco i buoni pasto, mo 20.000 euro per congelare gli ovuli. E vabbè, l'ultima cosa dell'articolo che volevo leggere è che addirittura Repubblica si rende conto e dice: questa è l'iniziativa, secondo appunto le aziende, che punta ad aumentare i benefici per le donne con un'estensione della politica per il congedo maternità insieme alla crioconservazione degli ovociti come parte del nostro supporto ai trattamenti contro l'infertilità. L'obiettivo è dare modo alle donne della Apple di fare il miglior lavoro della loro vita mentre si prendono cura dei propri cari e crescono le famiglie.
Oh,
quindi insomma volevamo parlare proprio del concetto di riproduzione, di come viene condizionato, è sempre stata condizionata la maternità. Ovviamente a nostro avviso c'è un superamento, però insomma anche quello che diceva prima Eli sulla situazione delle donne negli anni 50, per non fare insomma un discorso storico troppo lungo anche per il tempo a disposizione, è che negli anni 50 per esempio la figura della donna era quella della donna che o appunto giovane, studiosa, di buona famiglia, che comunque poteva intraprendere una carriera, o la donna ovviamente operaia, diciamo proletaria, che ovviamente doveva magari andare a lavorare facendo lavori umili per poter mantenere famiglie molto allargate. Però in generale quello che passava dai giornali, dalle riviste eccetera, era ovviamente una donna perfetta. Cioè diciamo che lì si struttura molto il concetto di donna perfetta esteticamente, donna perfetta come madre, donna perfetta con i vicini, donna perfetta in tutte le sue funzioni. Però ancora siamo a un passo indietro, cioè la donna poteva fare la segretaria nell'immaginario fondamentalmente, poteva anche tra virgolette studiare, ma addirittura in alcuni casi si lasciava addirittura all'università se ci si sposava, perché tanto non era necessario assolutamente, se si era di famiglia bene, continuare gli studi, perché non serviva.
E diciamo che addirittura era una pratica quella di iscriversi all'università per avere una collocazione temporanea, e una volta trovato il fidanzato, una volta deciso il matrimonio, l'università veniva lasciata perché si diceva l'ho lasciata per la famiglia. Questo era all'andata e al ritorno, perché da una parte era vero, ma dall'altra parte piaceva presentarsi in un certo modo, però l'obiettivo principale era sempre la famiglia.
A proposito di ragazze per bene, scusate, c'è qualcosa che fa risonanza con la cassa, perché sento un rumore di fondo che... Lo sentite?
C'è qualcosa, sì.
Ecco, adesso ecco. Forse è quello? No, forse è questo microfono? Ecco, così forse si sente.
Aspetta un po', provo
mettiamo
a metterla. Con la musica c'è sempre, però si
sente di meno. Adesso
di meno.
Mi sembra
adesso
finito.
È andato un
va
po'
bene,
via.
Scusate per questo untract un po' tecnico. A proposito di ragazze per bene, invece mi vengono in mente Memorie di una ragazza per bene, no? In cui Simone de Beauvoir racconta appunto la sua crescita dall'infanzia fino all'età universitaria, e come lei proviene da una famiglia borghese in decadenza, diciamo, no? Per cui c'è scendono un gradino sociale rispetto a che salirlo, e c'è tutto questo, cioè ricorre spesso questo tema del padre di Simone, che non si rassegnerà mai al fatto che Simone dovrà lavorare. Cioè lei è tutta contenta, voglio dire, lei ha sempre aspirato all'insegnamento, no? E quindi l'ha sempre vissuta una sua scelta. Però c'è questo tema del padre che non si rassegnerà mai a vedere la figlia che lavora, al fatto che anche l'altra sua figlia, cioè non avranno mai una dote da portare al matrimonio, e quindi avrà due figlie lavoratrici, e questo è proprio un passaggio d'epoca.
Certo, e infatti quello che diceva Noemi prima, poi dagli anni 50 poi c'è, attraverso tutta una spinta emancipatoria, il passaggio alla donna perfetta di un altro tipo, quindi si sposta la richiesta e la richiesta si modula su quelle che sono anche le esigenze venute fuori dalle lotte delle donne, no?
Il appunto, insomma, velocizzando poi questo escursus storico, scusate, ancora si sente questo.
La cassa è questa qua. Si sente ancora?
Un po' di meno, forse, però. Vabbè.
e si passa, cioè nel senso possiamo dire che fondamentalmente la parte che riguarda appunto l'idea di donna manager, la donna in carriera, è fondamentalmente un costrutto molto poi sponsorizzato ovviamente da tutto il femminismo emancipatorio che c'è stato nei decenni precedenti e che purtroppo ancora persiste, ed è il femminismo istituzionale, chiamiamolo così adesso, insomma, perché non si tratta più di parlare effettivamente di emancipatorio in questi tempi, ma diciamo che è proprio l'istituzione che si è inserita addirittura nei nostri campi, ci ha rubato le parole e quindi tenta comunque di avanzare proprio sui nostri terreni. L'emancipazione ovviamente ha proposto la donna, appunto, proprio il discorso che si faceva prima, appunto, no? Prima era un'onta avere delle figlie se si era di famiglia borghese che lavorassero, e a un certo punto questo si ribalta e quindi invece il nuovo modello che viene proposto, un po' tipo come le Barbie, no? Cioè, nel senso, c'è un modello per ogni epoca che rappresenta poi ovviamente a frutto del ragionamento politico ed economico dell'epoca in cui si vive. E quindi il lavoro diventa invece questo modo per liberarsi, per emanciparsi, per dimostrare quanto valiamo. Il problema non sta nel fatto che effettivamente lavorare può essere effettivamente una forma, un'espressione anche di noi stesse, ma nel fatto che a questo viene legato intanto un trattamento lavorativo che, insomma, varie volte ne abbiamo parlato, differente dall'uomo, e quindi a pari mansione non c'è nemmeno un pari stipendio. Normalmente non si arriva almeno fino a poco tempo fa non si arrivava nemmeno alla stessa mansione, ma la cosa più grave è fondamentalmente che non si deve essere comunque donna perfetta, quindi donna che sta a casa, che fa la cena, che prepara tutto e che segue, insomma, tutti i consigli da qualsiasi specialista in qualsiasi campo le venga proposto, e in più deve ovviamente essere una brava lavoratrice e anche stare in silenzio in caso di licenziamento per queste famose lettere bianche. Adesso quello che viene proposto da queste aziende, giustamente, come dicevamo prima, è un ragionamento politico, cioè non è un investimento così, non è un modo per...
Non è una misura occasionale, sicuramente, non è contingente, non è adesso perché... Sì, anche perché se vediamo poi loro, cioè queste aziende lo propongono a carico loro, diciamo, per le loro impiegate, però il congelamento degli ovuli in generale è una tendenza che si sta un po' manifestando anche spontaneamente, cioè ci sono anche nostre coetanee, cioè trentenni, che in condizioni economiche, appunto, no, molto precarie, comunque, cioè insufficienti a fare dei figli per la nostra cultura occidentale, perché poi in altre culture si fanno figli pure se non c'è quella sicurezza economica, però qui in Europa, per esempio in Spagna, cioè ci stanno parecchie donne giovani che dicono: vabbè, io mi congelo un ovulo perché adesso, cioè un po' di ovuli perché adesso non ce la faccio, però poi magari arrivo a potermelo permettere, che sono troppo in là con l'età e l'ho messo da parte. Quindi segue un po' anche una spinta che si sta purtroppo dal
perché
basso.
Di fatto noi l'abbiamo detto tante volte, poi il modello che viene richiesto alla donna, noi perché parliamo di donna, ma comunque il modello, i modelli sociali che si impongono rispondono sempre a dei cambiamenti socio-economici. Tant'è vero che il passaggio più importante che c'è stato e che di cui noi abbiamo direttamente cognizione, o comunque ci è vicina nel tempo, è quella della transizione dalla società precapitalista alla società capitalista, di cui fa parte in questo passaggio fa parte tutta la famosissima caccia alle streghe, che non è altro che l'imposizione di un altro modello femminile, no?
Che fa infatti un po' da pendente all'accumulazione originaria del capitale, cioè all'accumulazione,
certo,
di forza lavoro, mentre si...
Tant'è vero che c'era venuto in mente un'altra cosa, cioè che nel contesto neoliberista, a fronte di tutto un livello tecnologico diverso, una impostazione sociale che è quella neoliberista di grande controllo, ma che vuole essere anche di grande controllo etico sulla popolazione, per cui ti dà le indicazioni di quello che secondo loro sarebbe meglio per te, quindi anche in questo caso tu ti congeli gli ovuli, per cui puoi essere sicura di avere i figli, di avere carriere e figli insieme, è un problema anche di salute tua, per cui non rischierai cose anomale portando avanti la gravidanza in tempi non adatti e compagnia bella, quindi lo fanno sempre per il nostro bene. Però nella fase neoliberista mi è venuta in mente anche un'altra cosa, che è questa: dalle donne in questo momento attingono tantissimo, cioè hanno fatto in modo che noi siamo caricate di un doppio lavoro, perché il lavoro di cura non è stato assolutamente abolito, anzi si è trasformato. Il lavoro riproduttivo ci viene presentato sotto in un altro modo e con altre modalità come queste, però viene sempre è sempre uno dei lavori che ci vengono destinati, e allo stesso tempo veniamo inglobate nel mondo del lavoro e dobbiamo essere sfruttate il più possibile. Quindi siamo, e poi oltretutto noi siamo state di esempio col nostro tipo di dedizione a quello che è la famiglia, a quello che è stato sempre il lavoro appunto di mantenimento e di riproduzione della capacità lavorativa maschile. Siamo stati un esempio per la famosa femminilizzazione del lavoro, no? Perché la modalità con cui le donne sono state usate, adesso il neoliberismo la vuole trasferire, comunque in effetti ci è riuscito alla fin fine, a tutto il mondo del lavoro. Quindi mi dà l'idea che noi siamo poi lo strumento di una nuova accumulazione originaria del capitale.
Sì, cioè nel senso, discutendo poi mentre preparavamo la trasmissione, mi veniva in mente proprio che si richiede alla donna di non più di mettere prima di tutto la famiglia, cioè c'è stato un superamento, la donna deve sposare il capitale, poi se c'è tempo, se c'è spazio, allora si può occupare della famiglia, però la donna che lavora deve sposare il capitale. Poi se ci sono donne che vogliono rimanere nella famiglia, devono rimanere nella famiglia, ma non riguardano il mondo del lavoro, cioè riguardano il mondo della cura, riguardano un altro aspetto, cioè nel senso adesso si sta anche si diversifica addirittura la vita privata, capito? Non è più solo il lavoro ad essere diversificato.
Non solo, ma si arrogano il diritto anche di usarci a seconda di come gli fa comodo. Voglio dire, c'è una richiesta di forza lavoro di un certo tipo, magari con le caratteristiche che il femminile porta che porta in dote, allora si propongono gli ovuli congelati e compagnia bella. E nel momento in cui, per determinate ragioni che il mercato decide, che possono essere le più svariate eccetera eccetera, non serve più in un certo ambito manodopera femminile, allora si propaganda il ritorno a casa, le sane occupazioni domestiche, il femminismo, le casalinghe femministe. Quindi a seconda di quello che allora serve, si gestiscono anche la nostra il nostro destino.
Io non so se voi vi ricordate delle notizie che leggemmo qualche tempo fa, ma anche l'anno scorso, dei lavori a casa, cioè nel senso del fatto che in America alcune aziende parlavano di telelavoro. Effettivamente è una cosa che si trova spesso. Beh, in Italia ovviamente siamo sempre 50 anni in ritardo su tecnologie e quantomeno, e quindi ancora non c'è stato il boom, però io comincio a vedere annunci di lavoro in cui si parla di telelavoro. E quindi abbiamo fatto una riflessione su proprio il fatto che si chiedeva alla donna di ritornare a casa in modo tale che avesse il suo tempo per gestire tutto, in più lavorare. Quindi cioè, nel senso, per questo
per questo fatto del lavoro a domicilio o del telelavoro, infatti avremmo dovuto fare un collegamento adesso con una compagna che però purtroppo è bloccata in mezzo al traffico, quindi non riesce ad avere uno spazio in cui fare questa telefonata, che ci avrebbe appunto parlato di in maniera, cioè prendendo questo come diciamo una cosa simbolica, no, emblematica, di una nuova, un nuovo centro che ha aperto a Centocelle su iniziativa del comune, una di quelle solite iniziative giusto vetrina, no, per dire all'Unione Europea guarda che pure l'Italia si sta muovendo con queste nuove forme di sostegno alla maternità eccetera, un centro che hanno aperto appunto in cui vanno le mamme che lavorano, che possono fare, che hanno un lavoro appunto a domicilio, che però vanno in questo spazio dove ci stanno tre uffici, una sala riunioni, e mettono i figli in una stanza con un'altra donna che si occupa di loro, insomma con un'altra persona. Chiaramente però questo centro è stato, cioè ha tre posti, tre postazioni praticamente, quindi sicuramente non è che poi risolve il problema, insomma.
No, ma è noto come quartiere dove ci vivono quattro persone, no, che...
quattro persone, sì, siamo pochissime a Centocelle. E poi è interessante, però questo purtroppo io sono poco informata, è per questo che magari faremo il collegamento in un'altra occasione. Questo è destinato soltanto ad alcune aziende, perché questo bando è stato fatto dall'Unicredit, e quindi le lavoratrici a cui verrà messo a disposizione questo spazio sono quelle che lavorano in determinate aziende, quindi non è che cioè pure lì, no, una bella selezione, cioè come il fatto che appunto pure gli asili, sempre per rientrare, no, nella conciliazione lavoro-famiglia, anche gli asili stanno subendo lo stesso destino che sta subendo la scuola, cioè vengono privatizzati, quindi chiudono quelli pubblici ma aprono questi privati che sono molto diversificati tra di loro, nel senso che ci stanno quelli che hanno delle rette assurde, cioè 450 euro al mese, ma chi se li può permettere per mandare il figlio all'asilo, che hanno tutta una serie di servizi, e gli altri ovviamente che sono invece più scrausi, diciamo, cioè che, no? E quindi anche là questa selezione di classe fondamentalmente che si fa, che noi diciamo comincia con la scuola, no, comincia ancora anticipatamente con l'asilo, perché anche chi fa i figli potrà mettere a disposizione dei figli quello che può comprare il suo potere d'acquisto, cioè, quindi a waiting time, and it will surely pass. And it will surely pass. Tirare un po' le fila di questo discorso, sempre con il tempo un po' ristretto che abbiamo a disposizione, potremmo, diciamo, procediamo per punti, no? Per mettere un po' in ordine quello che abbiamo detto. Quindi, diciamo, il punto di partenza è che la riproduzione, quindi il lavoro riproduttivo che appunto è ad opera delle donne, però serve a tutti quanti, no? Serve a tutto il sistema, è sempre legato alle esigenze della produzione, quindi ogni momento storico, ogni epoca ha diciamo il suo modello di maternità e quindi anche di donna lavoratrice o madre che funziona per le esigenze dell'impresa e del capitale, e vediamo infatti che a ogni diciamo in ogni momento di ristrutturazione dei rapporti di forza, che viene chiamato crisi di solito questo momento, però sarebbe più corretto appunto identificarlo come dei momenti di passaggio, di ristrutturazione, perché in crisi non ci va certo il capitale, ma semmai chi diciamo viene dal capitale sfruttato. In questi momenti di ristrutturazione quindi cambia il modello riproduttivo, e quindi cambia anche il modello femminile di riferimento. Abbiamo visto come fino adesso il modello dominante è stato quello della donna che riusciva a conciliare casa e lavoro, lavoro domestico, lavoro di cura e riproduttivo e lavoro aziendale, come questo modello sia stato propagandato anche da una parte del femminismo, quello che appunto chiamiamo emancipatorio, socialdemocratico, su cui quindi grava in questo senso c'è una responsabilità storica piuttosto pesante, e che adesso però è in via di superamento, perché notizie come questa, ma come anche movimenti più spontanei, potremmo dire, che escono fuori dalla società, superano questo modello per appunto arrivare a diciamo appunto, come diceva prima Noemi, a un modello di donna che sposa il capitale in prima battuta, e questo tra l'altro genera anche dei cortocircuiti tra le donne stesse, perché dentro a una qualsiasi azienda donne che hanno rinunciato a fare dei figli per fare carriera poi chiaramente saranno le più accanite sostenitrici di questo sistema, e quindi colpevolizzeranno ed emargineranno con tutte le forme di mobbing, di emarginazione sul posto di lavoro eccetera, le donne che invece hanno deciso di fare figli, e quindi è un altro diciamo punto particolarmente problematico, e che quindi questo superamento verso non più la donna che deve fare tutto e bene, multitasking, che sa tenere tutto insieme, ma quella che decide, che si vota alla produzione, cioè alle esigenze produttive, sembra diciamo riecheggiare un momento proprio di accumulazione originaria del capitale, per cui in realtà c'è, cioè, quasi insomma scompare anche un po' il modello, cioè, di genere, no? La donna viene messa al pari dell'uomo, nel senso di essere sfruttata al pari dell'uomo, no? E di dover fare le stesse. Un'altra cosa che non abbiamo detto, ma abbiamo affrontato in altre trasmissioni, è come appunto questo lavoro di cura sia passato, cioè questa modalità che è propria del lavoro di cura sia passata nel mondo del lavoro, ma anche ad altre donne di altre nazionalità, perché adesso le badanti che arrivano dagli altri paesi per prendersi cura dei nostri anziani o dei nostri bambini, per le donne che lavorano eccetera, hanno semplicemente preso il posto di una funzione, cioè hanno preso una funzione che prima assolvevano le donne di qua, quindi abbraccia veramente tantissime aree, tantissimi temi, e diciamo è sempre più importante. Magari avremmo occasione in altre trasmissioni di pensare a come si può reagire a questa cosa, cioè a quali possibilità di conflitto emergono da un'analisi di questo tipo, no? Quindi anche a partire da noi stesse, da come noi intendiamo dalla maternità, di che cosa vogliamo rivendicare, quindi questo lo insomma gli dedicheremo lo spazio in un'altra trasmissione. Adesso allora una breve pausa musicale e poi la parentesi.
Mio amore, ripiegate le labbra e tornati al colore di prima. Guardo fuori ed è l'alba, come fuggono le ore da qui e ci dobbiamo salutare. C'è un'altra giornata d'amore da preparare. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso. Quando non ci rivedremo, mio amore, il tuo cuore è un mare calmo e non basta una sola notte per attraversarlo. Sono pronta per rivedere
peso.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Scenari materni. Spero che ormai sia assodato che scienza, progresso, tecnologia, medicina, ricerca, nulla è neutrale e asettico, ma è funzionale alle richieste e agli scopi che si vogliono ottenere. E chi ha il potere economico e politico chiaramente ne fa l'uso che più gli è confacente. È altrettanto chiaro che è impossibile impedire ricerca, sperimentazione, perché oltretutto non sono il male in sé, ma dipende da chi e come vengono usati. C'è tutto un tipo di ricerca e sperimentazione che da anni e anni ormai si concentra sul concepimento, su tutta quella sfera che coinvolge il mettere al mondo nuovi esseri umani. Questo ha permesso alle donne, che sono poi quelle in effetti ancora e per adesso che fanno figli e figlie, di non morire più come mosche di parto, di accedere agli anticoncezionali, all'aborto ospedalizzato, perdendo però in contemporanea tutto un sapere sui corpi e sulla vita che avevano posseduto per millenni. Si abortiva anche un tempo, si partoriva, si sopprimevano i figli indesiderati appena nati, si controllavano le nascite. Era un sapere di donne tra donne di cui siamo state scippate. Il capitalismo ha dato la gestione della vita alla scienza e ai maschi, ai medici, agli specialisti. Adesso ci sono anche le mediche, le specialiste, l'emancipazione quindi, ma lo scenario è sempre capitalista e patriarcale. Non per questo è auspicabile un ritorno al passato. Questa sarebbe una società che potrebbe avere benessere se non fosse improntata sul profitto, per cui le ricchezze sono in mano ad una classe che ha il potere e il resto del genere umano ne ricava solo briciole. Qualche briciola in più se si sa vendere e sa servire, qualche briciola in meno se non si sa vendere, nessuna briciola se si ribella a questo stato di cose. Profitto che impedisce una vita economica e sociale in sintonia con le possibilità del nostro pianeta, profitto che ha la necessità senza fine di incrementare se stesso, profitto che ha la guerra come normale momento di evoluzione del suo percorso. Ora scienza e tecnologia sono capaci di indurre la produzione di ovuli, di congelarli, di conservare il seme in appositi luoghi, di catalogare tutto per caratteristiche: bianchi, neri, verdi, gialli, occhi azzurri, appallini, capelli striati o arcobaleno, di metterli insieme in provetta, di far nascere qualcuno senza malattie o con le malattie, con tre gambe o con una gamba sola, basterebbe volerlo. Possono clonare un essere vivente da un pezzetto di DNA. Noi non siamo nemmeno in grado di distinguerlo da uno vero e non sappiamo cosa veramente stiano architettando. C'è chi dice che questi siano scenari apocalittici. Veramente questo è solo quello che ufficialmente stanno facendo e quindi non è uno scenario apocalittico, ma solo reale. O pensiamo che chi è privo di ogni scrupolo e che è guidato solo dal profitto in questi casi diventi più saggio? Ma io volevo parlare di maternità. Ora, quello che questo sistema economico neoliberista e patriarcale ci sta chiedendo è di saper conciliare carriera e maternità. Se serviamo nel campo del lavoro, possiamo congelare i nostri ovuli e tirarli fuori a tempo debito, leggi quando il mercato non avrà più bisogno di noi. Se invece non serviamo da subito, per motivi svariati che il mercato decide, beh, allora dobbiamo tornare a casa a fare i figli in maniera tradizionale. Gli scenari futuri saranno figli fatti completamente al di fuori dell'essere umano, in vitro, con una gravidanza in incubatrice, come i pulcini, anche perché in questo modo si potranno fare esseri umani come servono: docili, obbedienti, forti o delicati, alti o bassi, da mandare in guerra o da mettere al lavoro. I principi illuministi si sono persi ormai nella notte dei tempi. L'iperborghesia, la nuova aristocrazia, vuole nuovi schiavi. La maternità non apparterrà più alle donne. La questione maternità si sta completamente spostando. Non riguarda più quando, come, se voglio, se non voglio, se posso, se non posso diventare madre. La maternità ce la stanno scippando. Ora, come femministe, ci interessa? Non ci interessa? Cosa significa per noi? Ciao.
rigate le labbra e tornati al colore di prima. Guardo fuori dell'alba come fuggono le ore da qui e ci dobbiamo salutare. C'è un'altra giornata d'amore da preparare. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso. Fino a quando non ci rivedremo. Mio amore, il tuo cuore è un mare calmo e non basta una sola notte per attraversarlo.
E apriamo la seconda parte e, come abbiamo detto, adesso ci sarà un collegamento con una compagna della consultoria autogestita di Milano che ci parlerà di ciò che accadrà il 25 ottobre. Infatti il 25 ottobre è stata chiamata una manifestazione antiabortista, ma una serie di soggettività, di compagne, di femministe si sono mobilitate contro questa manifestazione e hanno scritto un documento di cui vi leggo alcuni passi. Da ormai quasi due anni varie individualità femministe e queer si sono mobilitate per disturbare le attività del comitato No 194. Questo gruppo di fanatici cattolici si spende regolarmente contro l'eutanasia e l'aborto, arrivando addirittura a proporre di perseguire realmente per omicidio volontario le donne che decidono di abortire. Questi stessi soggetti che si proclamano in difesa della vita, dall'alto delle loro convinzioni religiose e morali, in più occasioni si sono espressi contro l'immigrazione, la sessualità libera e non riproduttiva, la transessualità e altre libere scelte che gli individui fanno sul proprio corpo. Non a caso questi integralisti sono da sempre sostenuti dai gruppi di estrema destra come Forza Nuova, Fratelli d'Italia, Famiglie Numerose Cattoliche, con cui organizzano anche le veglie delle sentinelle in piedi per rivendicare l'odio nei confronti di orientamenti sessuali, identità di genere e forme di relazione non eteronormate.
Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Arlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Arlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon.
Pronto?
Eccoci.
Ecco, allora, siamo in collegamento con una compagna della rete, ci racconterai tu un attimo che cos'è, in effetti,
sì.
OGO, che praticamente si mobiliterà, non è la prima mobilitazione che fanno, anzi che fate, ma ce ne sono state diverse anche molto simpatiche, devo dire la verità, e che si mobiliteranno sabato 25 ottobre contro il corteo antiabortista. E abbiamo letto un pezzetto del vostro comunicato, però prima vorremmo che ci raccontassi un attimo cosa siete e che obiettivi avete, come vi siete organizzate.
Sì, allora questa rete è composta da varie individualità femministe queer che hanno iniziato a riunirsi già un anno e mezzo fa, quando ci siamo accorti che davanti alla clinica Mangiagalli di Milano si trovavano ogni primo sabato del mese dispari questi individui del comitato No 194. Questi non si trovano solo a Milano, ma si trovano davanti agli ospedali delle principali città italiane, per cui un po' su tutto il territorio nazionale, e vabbè, sono abbastanza riconoscibili perché oltre a essere esattamente all'ingresso dell'ospedale si portano anche dietro tutta un'iconografia di classica croce col fetino appeso, foto di Eluana Englaro e Madonne, cose così, perché cioè le loro iniziative sono una sorta di maratona di preghiera non stop in difesa della vita, come la chiamano loro, per cui delle preghiere rivolte contro l'aborto e contro l'eutanasia. E qua a Milano, poi nello specifico, dopo un po' di volte che incontravamo e andavamo a contestare questi personaggi davanti alla clinica Mangiagalli, avevamo ottenuto di farli spostare, per cui era stato negato loro lo stazionamento davanti alla Mangiagalli, che tra l'altro era una cosa proprio brutta, perché la clinica Mangiagalli di Milano ha l'ingresso che praticamente è a 5 metri poi dall'ingresso del pronto soccorso, dove è possibile che vadano anche donne dopo una complicanza post interruzione di gravidanza. Per cui diciamo non proprio una cosa accogliente, anzi molto disturbante, ecco. Eravamo riusciti a farli spostare e a non
ma
far
i cattolici
dare più.
I cattolici integralisti sono famosi per il loro cattivo gusto.
Esatto, veramente, no, un gusto molto molto macabro, perché tra foto, forme di fetini, eccetera, feticismo, esatto, come l'abbiamo chiamato un po' di tempo fa.
Anzi, con com'è, chiedendo le scuse ai feticisti che magari fanno delle cose che a loro piacciono di ben altro tipo.
Esatto. Ecco. E solo che subito dopo hanno trovato ospitalità davanti all'ospedale di Niguarda, che invece ha un accesso molto più ampio e si mettono proprio davanti all'ingresso generale dell'ospedale. E anche perché la direzione sanitaria ha dichiarato in un'intervista che anzi a loro non danno assolutamente fastidio, ma si sa che la direzione sanitaria di Niguarda è una roccaforte di Comunione e Liberazione,
ma
da
guarda,
sempre praticamente, sano,
ma Niguarda,
ma tu guarda Niguarda,
ma tu guarda Niguarda.
Esatto, e tra l'altro Niguarda è anche uno di quegli ospedali che adesso si lamenta perché dice che non hanno abbastanza medici non obiettori di coscienza per continuare a fare il servizio di VG, per cui devono richiedere anche dei ginecologi dal sacco, quindi hanno praticamente messo in piedi questa sorta di finta caduta dal pero, come dire, oh cavolo, siamo senza non obiettori di coscienza e non ce ne siamo mai accorti,
no.
Quando in realtà la loro è sempre stata una logica strutturale di assumere solo personale obiettore di coscienza, logica che tra l'altro hanno quasi tutti gli ospedali qua a Milano, perché comunque il numero degli obiettori di coscienza è sempre in aumento. Dalle statistiche, cioè, rispetto alle statistiche Istat, pare sia sottovalutato, cioè sottostimato, perché non è una diciamo che non è una rilevazione proprio precisa, anche perché molti non dichiarano neanche di essere obiettori di coscienza, però poi di fatto lo sono.
Certo. Un piede in due scarpe.
Esatto. E quindi la situazione a Milano, sì, diciamo che dal punto di vista delle interruzioni in gravidanza non è in miglioramento, anzi è sempre più problematica, tanto che adesso stiamo rifacendo, cioè no, come consultoria autogestita, che è poi uno dei gruppi che partecipa a questa rete, stiamo anche rifacendo una mappatura, l'ennesima mappatura degli ospedali,
certo,
in cui si può interrompere la gravidanza qua a Milano, e effettivamente stiamo notando che in alcuni ospedali Niguarda, tra gli altri, siccome noi a Milano abbiamo questa cosa del numero chiuso, per cui cioè quando apre uno lo sportello ambulatoriale per la prenotazione dell'IVG si possono accedere solo tot donne per volta e in alcuni giorni della settimana, proprio un numero chiuso di fatto,
certo.
E, e abbiamo visto che questi posti tipo Niguarda si sono dimezzati dopo l'estate, per cui insomma la situazione è sempre più complicata e sempre più ostacolata, ecco.
C'è anche dimmi, continua.
No, e sabato per la seconda volta in neanche un anno, perché poi il corteo scorso l'avevano fatto ad aprile, il comitato No 194 sfilerà per il centro di Milano accompagnato da sinistri figuri quali Forza Nuova, probabilmente anche gruppi che partecipano alle sentinelle in piedi, per cui famiglie numerose cattoliche, parte di Fratelli d'Italia e gente del genere.
E noi ci ha colpito una cosa che avete scritto appunto nel vostro comunicato e che ci ha aperto, cioè due cose in particolare, che ci ha aperto scenari più complessi, no? Per esempio voi dite appunto che sono soggetti che si proclamano in difesa della vita, sto leggendo dal comunicato, dall'alto delle loro convinzioni religiose e morali. In più occasioni si sono espressi contro l'immigrazione, la sessualità libera e non riproduttiva, la transessualità e altre scelte libere che gli individui fanno sul proprio corpo. E questo però che cosa ci aveva fatto venire subito in mente? Che il fatto di porsi in determinato modo rispetto alla 194, all'autodeterminazione delle donne, al di là della loro dichiarazione di essere per la vita, invece è un'ideologia precisa, molto specifica, che abbraccia il sociale a tutto campo, nel senso non è un problema soltanto di aborto o di vita o non vita, sono partecipi di un pensiero a tutto campo che ci riguarda assolutamente da vicino, anche per quanto riguarda il lavoro, il ruolo, la famiglia, le gerarchie nella società, le gerarchie bianchi neri, bianchi occidentali immigrati, quindi sono scenari di questo tipo, non soltanto. E in questo caso si esprimono così, quindi combattere contro di loro non è combattere soltanto per avere una 194 che funziona o per battersi contro gli obiettori, ma voi fate di fatto una battaglia che è anche a tutto campo contro una ideologia specifica, ecco, questo c'era.
Esatto. Venuto in mente. Poi, vabbè, a parte che noi non ci definiamo come un gruppo che si batte per la 194, perché la 194 comunque secondo noi è proprio una legge compromesso che era comprensibile nel 78, adesso dovrebbe essere modificata o comunque cambiata, perché comunque l'obiezione di coscienza è una cosa che anche da dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di fatto mette a rischio, in serio pericolo, la salute delle donne, perché non è solo l'obiettore di coscienza che dice ah, io non faccio nulla per quanto riguarda l'aborto, è anche l'obiettore di coscienza che si rifiuta di prescrivere la pillola, che fa sì che gli aborti vengano compiuti sempre con maggiore ritardo, per cui mentre la gravidanza comunque va avanti e quindi l'aborto diventa sempre meno semplice da fare, sempre meno easy. E quindi cioè, noi non diciamo neanche che siamo in difesa della 194, noi comunque lottiamo per l'autodeterminazione delle persone e delle loro delle scelte che fanno sul proprio corpo, e in questo rientra anche la decisione di essere o non essere madre.
Certo, tant'è vero che noi personalmente, cioè io condivido assolutamente, noi condividiamo assolutamente quello che hai detto, ma il miglior modo per far funzionare la 194, seppure con tutti i suoi limiti, è battersi per l'aborto libero, perché di fatto la rivendicazione di autodeterminazione è l'unica strada perché si prenda atto di tutta una serie di cose. Tant'è vero che c'era piaciuto moltissimo una scritta che era apparsa su una chiesa di Siviglia la primavera scorsa, per cui poi in Spagna si è scatenata la caccia alle femministe, che diceva io abortisco perché lo voglio e basta, e quindi mi era piaciuto veramente molto, perché diceva, praticamente ha detto tutto, ecco.
Esatto.
E poi c'era un'altra cosa che volevamo puntualizzare, no? Perché voi sempre nel documento avete detto: non a caso questi integralisti sono sempre sostenuti da gruppi di estrema destra come Forza Nuova, Fratelli d'Italia, Famiglie Numerose e Cattoliche, eccetera. Che è tutto vero, però noi ci è venuto in mente anche un'altra cosa, che praticamente la riproposizione delle gerarchie in maniera così forte, dei ruoli, le punte fasciste, un'etica quasi nazista che ha preso una deriva, che ha preso questa società da stato etico, no? Proprio lo vediamo in tutta una serie di tentativi di normare la vita a tutti i livelli. Queste scelte che poi hanno sdoganato chiaramente tutti quelli che hanno questa come loro ideologia di base, quindi compresa una destra tradizionalista, sono però i riformisti, cioè i riformisti socialdemocratici sono quelli che hanno posto nella sinistra i problemi degli opposti estremismi, tutti devono parlare, tutte le opinioni sono condivisibili. Per esempio c'è Dennis, che ha la rubrica nostra, quella alla fine di ogni mese, quelle che non hanno il genere ma non la classe, ha fatto un pezzo che ci era piaciuto molto, adesso non abbiamo tempo di leggerlo perché il tempo è tiranno e noi abbiamo solo un'ora, che diceva che le opinioni, cioè questo tipo di democrazia fra virgolette che vogliono propagandare come tale, mette tutte le opinioni e tutte le ideologie sullo stesso piano, ponendosi però lei come quella migliore, no? Quella più tollerante.
Esatto.
È giusto battersi contro le ideologie che ci fanno del male, e quindi e quindi vi facciamo com'è tantissimi.
No, che poi è proprio anche mi sembra anche proprio una tendenza che sta prendendo piede anche molto nel discorso da bar, no? Per cui cioè non mi interessa chi sta al potere, chi sta al governo, basta che sia una persona che fa cose, che poi quali cose non si capisce.
Non si capisce,
però
certo.
Cioè proprio non esiste più né destra né sinistra, che poi ovvio che finché parliamo di destra e sinistra parlamentare, vabbè, cioè sappiamo che noi siamo un'altra cosa.
Bisogna capirsi, no?
Esatto, però nel momento in cui la gente inizia a pensare che non c'è più bisogno dell'antifascismo, le cose diventano un attimino diverse.
Esatto.
Ecco. Perché anzi.
Allora noi vi facciamo tantissimi in bocca al lupo e siamo con voi e ridiamo l'appuntamento per questa contro manifestazione, contro il corteo antiabortista. So che voi avete fatto anche un'assemblea pubblica mercoledì 8, vero?
Sì. Cercheremo di insomma combattere la cosa in modo ironico,
sì,
che ci sembra sempre l'arma migliore.
È estremamente positivo, quindi teneteci al corrente e aspettiamo vostre notizie. Grazie.
Va bene,
tantissime.
Grazie.
Saluto a tutte le compagne.
Ciao.
Ciao,
anche
ciao.
Te. Ciao, ciao, ciao.
E allora adesso vi salutiamo in fretta e in furia, perché come al solito abbiamo rubato sempre dei minuti a prove di tecniche di trasmissione. Lasciamo i microfoni a lui e ci sentiamo il prossimo mercoledì.
Il prossimo mercoledì sarà una puntata speciale, perché è la prima puntata dell'anno di quelle che non hanno il genere ma hanno la classe. Ciao.
Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening.
This is not really happening.